perché diciamo la vulgata comune, quella che da pubblicistica, da libri o da giornali, è diventata poi saggistica, produzione dotta, colta, fino a formare, diciamo, in qualche modo l'opinione pubblica, penso tra tutti a un libro come Cuori Neri, insomma, che altro non è che un lavoro, a mio giudizio anche interessante, importante, insomma, fatto da un giornalista che però si è trasformato, in assenza di studi seri su quelle vicende, in una sorta di libro di storia, quindi come dire, il libro di un'opinione, di un opinionista, di una persona che comunque ha raccolto dei materiali, diventa in realtà un libro di storia, mentre invece il dibattito storico e la storia sono fatte con ricerche, approfondimenti, col fatto che non si usano solo le voci di una parte, ma si usa la ricostruzione di un'epoca, si usano le voci del periodo, si usa ciò che è successo prima. Tutto questo appunto per produrre storia, cioè produrre documentazione di quanto è accaduto e non eventualmente memoria di parte che poi viene, a seconda della, come dire, del vincitore politico di quel momento, gestita come storia ufficiale. La vicenda di Acca Larenzia è emblematica da questo punto di vista, ma ci parla anche un po' di altre memorie, pensiamo alla voce dei vinti, pensiamo a altre cose che sono state fatte in epoca di vittorie elettorali della destra italiana per riraccontare tutta l'esperienza fascista dal regime fino a Salò, quasi come un'esperienza di, come dire, di vittime in qualche modo, no? Di coloro che dopo il 45 persero la legittimità politica di stare nello spazio pubblico e quindi si dovettero inventare altre maniere. Acca Larenzia ci racconta in questa vulgata, ed è quello che è stato raccontato ieri sia da molti giornali sia vista la presenza ancora molto forte della destra in alcune istituzioni, diciamo, pubbliche, come può essere considerata in qualche modo la RAI, da alcuni canali, insomma, in particolare ovviamente quel feudo di Alleanza Nazionale che è il TG2, che è illustrato negli ultimi giorni in delle trasmissioni che sembravano tratte da Radio Bandiera Nera, insomma, adesso senza citare nessuno, ma insomma per dire che sembravano tratte dal più puro stile neofascista. Per dire che cosa? Per dire sostanzialmente una cosa che alla destra, qualunque sia, diciamo, la casacca che indossa attualmente, interessa dire, quindi la dicono tutti in tutti i modi da tanti anni, cioè che prima di Acca Larenzia non vi era una destra armata, meno che mai vi era un terrorismo di estrema destra, non c'era un neofascismo che aveva un proprio progetto appunto militare, per così dire, e che aveva realizzato omicidi, stragi, eccetera. Tutto accade all'indomani di quella drammatica serata, nottata del 7 gennaio del 1978, vale a dire quando in qualche modo, come dire, secondo la memoria quasi romantica dei neofascisti, questo mondo di ragazzi cresciuti adorando i santini di Salò, le saccettine di Mussolini, il gagliardetto del nonno combattente sulla marcia su Roma, come dire, improvvisamente si rendono conto che il mondo è brutto e cattivo, quel mondo che li aveva isolati, ghettizzati dal 45 in poi, che addirittura tenta di ammazzarli, e loro improvvisamente si svegliano da questo sogno tipo sette nani e come dire, decidono che in qualche modo devono sopravvivere, per cui per una decina di anni, insomma, girano l'Italia ammazzando il chiunque gli capiti più o meno a tiro, appunto. Ma come dire, bisogna un po' capire che questo spontaneismo armato, come verrà definito quel fenomeno, appunto, spontaneismo era, insomma, no, ragazzotti un po' goliardici che, poverini, erano stati troppo picchiati nell'età, diciamo, in cui si avveniva la loro formazione culturale, che poi non potevano che diventare dei terroristi.
Diciamo, scusami se ti interrompo, ovviamente tutto questo non tiene conto del peso che invece ha, altro che spontaneismo, la famosa strategia della tensione che ha visto, no, i bombaroli neonazisti compiere da Piazza Fontana, treni, eccetera, stragi, Piazza della Loggia a Brescia, per mano di ben altri. Quindi se qualcuno pensa di poter utilizzare la dizione spontaneismo armato per il post Acca Larenzia, forse dovrebbe anche ricordarsi invece di quei burattini neonazisti che hanno cercato di imporre un ordine fascista a questo paese sul modello greco, sui modelli, insomma, che venivano posti come alternativa alla democrazia o in ogni caso a qualunque tipo di opzione di trasformazione reale e concreta delle condizioni di vita dei paesi occidentali e non solo, insomma, dal Cile, eccetera. Sono stati esempi storici di quanto la CIA, quanto gli Stati Uniti, quanto blocchi industriali produttivi internazionali abbiano pesato con la mano, attraverso la mano neonazista, sul viver civile dei paesi.
Sì, infatti era esattamente la cosa a cui stavo arrivando, infatti.
Scusa.
No, ma era, cioè, come dire, era proprio quella la fine del ragionamento, insomma, tu hai contenuto pure il mio sproloquio. Quello che infatti è, forse è, diciamo, interessante dire, che appunto per questo citavo la Cadenza come altre memorie del passato, diciamo, tutta la rilettura che è stata fatta da 25 anni almeno a questa parte in Italia è quella che tende ad accreditare appunto un elemento quasi vittimistico della storia neofascista, no? Per cui a Calarenzia serve per dire l'innocenza perduta è quella che fa sì che i fascisti diventano improvvisamente violenti e terroristi, negando questo passato, il passato che tu hai ricordato, di cui tutta quella generazione è peraltro figlia, al punto che, e ci sono elementi da questo punto di vista anche poi processuali, insomma, quello che è stato scritto nelle cronache dei processi di questi anni, nel momento in cui quei giovanotti, appunto, che già avevano ucciso, che già avevano lasciato compagni uccisi, insomma, anche sulla piazza di Roma, voglio dire, soltanto pochi mesi prima, quel 7 gennaio, come dire, quando decidono di fare questo passaggio, guarda caso dove trovano le armi, dove trovano gli esplosivi, dove trovano le coperture, dove trovano la rete logistica che sostiene, che ne so, la fuga in Veneto dei vari fioravanti e quant'altro, la trova nelle vecchie figure di Avanguardia Nazionale di Ordine Nuovo, cioè esattamente coloro che dagli anni 60 in poi avevano pensato di recuperare sulla sconfitta del 45 attraverso le stragi. E c'è forse un ultimo elemento, io poi concluderei, anche perché so che avete molte altre cose da dire, che forse la cosa, l'unica, diciamo, cosa che si può dire su Acca Larenzia è che dopo Acca Larenzia cambia strategia politica della destra armata e del terrorismo neofascista, nel senso che questo forse è l'altra cosa che, come dire, la destra non dice oggi, perché anche questo è molto difficile da dire, esattamente come non può sostenere che è dopo il 7 gennaio del 1978 che comincia una strategia armata, visto che è una strategia armata dal 45 in poi, passando per i FAR, per i primi gruppi armati, eccetera, diciamo, non si era mai conclusa nei fatti per quel trentennio. Cambia semmai strategia, perché fino a quel momento, che è quello che hai detto poco fa tu, i fascisti di fatto non avevano delineato un proprio schema di strategia terroristica, ma avevano lavorato in gran parte, con rarissime eccezioni, come la manovalanza di una strategia politica molto più articolata, e non a caso quando all'epoca negli ambienti di destra, prima della fine degli anni 70, si parlava di una possibile soluzione politica di destra, si immaginava il regime dei colonnelli in Grecia, si immaginava le dittature militari modello Pinochet in America Latina, cioè qualcosa nel quale i fascisti avrebbero svolto, per il quale svolgevano il ruolo di soldatini di interessi economici e politici ben più grandi. Forse dopo il 78 c'è uno scarto, lo diranno alcuni di loro, no? Per dire, non eravamo più pedine dello Stato, abbiamo cominciato a sparare ai poliziotti, sappiamo che la storia poi in realtà era ben diversa, che il neofascismo è rimasto, come dire, anche dopo il 1978 ad adempiere a quel ruolo di militanza armata di interessi sociali e politici molto forti, come per resto, insomma, continua a fare a tutt'oggi. La grande menzogna del 7 gennaio del 1978 è esattamente questa: non c'era nessuna innocenza da perdere, ci sono sicuramente dei ragazzi uccisi quel giorno e probabilmente il ricordarli appartiene alla memoria che ciascuno ha della propria storia, questo non conta nulla e non ha nulla a che fare col fatto di riscrivere la storia di questo paese, di raccontare qualcosa che non è mai avvenuto.
Tra l'altro, guarda, chiudendo il ragionamento, proprio perché tra l'altro abbiamo a breve un collegamento, intanto prima di tutto con Napoli, in cui è in corsa conferenza stampa per i fatti di questi giorni intorno alla discarica di Pianura, vorrei chiudere, diciamo, con un discorso intorno a quella che è stata poi il prestarsi e la legittimazione che il solito centrosinistra, il solito Veltroni, il solito Partito Democratico hanno dato di questa giornata, una legittimazione che però non si può scordare, va a legittimare anche un immaginario, un'iconografia che è stata portata in piazza, che è quella della Hitlerjugend, che appunto da cui quel questo tipo di modello è stato quello da cui sono stati ripresi i tamburi, da cui sono stati ripresi tutto il, diciamo, il contorno e la forma nella quale il ricordo da parte dei neofascisti della Saggia Carenza è stato portato per strada. È una cosa estremamente vergognosa, soprattutto che venga utilizzato, venga legittimato poi appunto dalle voci della politica. Vogliamo ricordare a chi appunto in questo paese sta cercando accordi bipartisan e quanto più ampi possibili, vogliamo fargli notare che i signori Tremaglia, Fini, Calderoli, i vari, tutti quelli che in questi giorni si sono, in queste ore sono affaccendate a ricordare i loro morti, lo hanno fatto sotto in qualche maniera una, un modello di immaginario che riproduce quello della Germania nazista, dato che c'è un certo buon nel voler considerare una gerarchia fra la Germania nazista, l'Italia fascista e le altre dittature. Gli ricordiamo che quello che loro mitizzano come essere stato il peggiore dei mali, quello che per noi in qualche maniera è assolutamente uguale a quelle tutte le altre dittature di destra e conservatrici e reazionarie sono state create in Europa e non solo, è stato quello che ha ispirato il ricordo di ieri. Quindi questa ovviamente è l'ennesima denuncia che vogliamo fare da questi microfoni, di un atteggiamento di equidistanza che pensiamo non sia più tollerabile. Con questo io non so se altro aggiungere, ma andrei a chiudere proprio per sentire Compagni Napoletani e poi proseguire con normale svolgimento della trasmissione.
Ciao.
Ciao.
Sotto l'occhio ipnotizzato della gente in prima serata, da certe frequenze vide in casa, la mente invasa, non un caso, lobotomia generalizzata, come una frezza, lascia che questa frezza non accarezza, chi ci condanna teme per la sicurezza, speciale la legge uguale per tutti i sottomessi, dei criminali veri, e io l'OCP, se vuoi credermi, sa già qual è il destino delle nazioni, perché fuci, povertà o ricchezza, in condizioni di ignoranza, il grasso cola, il male avanza. Eri tuffo da 21 metri dentro il flusso, lascia che
calcio. E niente, dato che non vogliamo fare un torto alla nostra voce che ci ha appunto dato sicuramente degli spunti interessanti su un appunto una accalarenzia vista dal punto di vista degli antifascisti, però purtroppo il collegamento con Napoli al momento non è disponibile, abbiamo un po' di difficoltà, probabilmente si ritenterà in chiusura di trasmissione nel contesto del GR seguente. Quindi continuiamo a parlare di memoria, questa volta una memoria che va considerata come quella dell'Italia presa in considerazione in toto, nella sua complessità, in quella memoria diciamo più vecchia, quella memoria che tante volte insomma viene messa in secondo piano non solo dalla cultura ufficiale, ma o non viene approfondita non solo la cultura ufficiale, ma anche da quella cultura diciamo quotidiana, di strada, popolare, chiamiamola come un po' come ci pare, una cultura più orizzontale che purtroppo tante volte omette, se non diciamo con note a piè di pagina, quello che è stato un pezzo non solo italiano, ma che appunto ha coinvolto un pezzo di storia non solo italiano, ma ha coinvolto tutta l'Europa, e che per quanto riguarda l'Italia sembra essere sempre stato considerato in tono minore, cioè quello della colonizzazione, delle guerre coloniali e dell'occupazione militare, dello sfruttamento politico e delle risorse di interi pezzi del mondo, e specialmente del continente africano. L'Italia, come sappiamo, tentò a cavallo fra la fine dell'Ottocento nell'età crispina e l'inizio del fino insomma appunto con l'ultima avventura, quella etiopica del 35, tentò di costruirsi una credibilità internazionale, un tentativo di propaganda definito appunto quello del posto al sole tra le potenze europee, a spese di popoli e paesi tante volte assolutamente con un loro portato culturale. culturale particolare, millenario. Nel caso dell'Etiopia stiamo parlando di una civiltà che ancora oggi rappresenta un po' una particolarità nel panorama internazionale, nel panorama africano specificatamente, proprio per la sua continuità storica, culturale, istituzionale rispetto ad altri paesi. Questo anche legato al fatto che effettivamente, a parte la breve parentesi di 5-6 anni dell'occupazione italiana sotto il fascismo, durante il fascismo, non ha, possiamo dire tranquillamente che non ha avuto significative, insomma non fu significativamente sottomesso a qualunque potenza occidentale. Così alla stessa maniera la sua, però alla stessa maniera come in tanti altri paesi, l'impatto della occupazione militare e soprattutto poi di occupazione militare compiuta durante un regime, quello fascista, che basava anche su principi culturali la propria supremazia, non solo su quei principi appunto generici di guida dell'Occidente nei confronti di diciamo di un mondo meno avanzato per giustificare lo sfruttamento, ma in generale aveva proprio una ovviamente una dottrina anche di legittimazione etnico-culturale di una non solo dell'occupazione, ma in generale anche di un trattamento particolarmente brutale, spesso e volentieri, dei rapporti con la popolazione locale. L'Etiopia, infatti, come appunto lascerò poi, come ci sapranno raccontare molto meglio i due compagni venuti appunto a parlarci di questa occupazione, del peso storico che ha avuto su quel paese, ma non solo, dato che è sul peso forse troppo piccolo che ha avuto sulla nostra storia, su quella di italiana, dato che è una memoria veramente poco condivisa e poco tramandata. Ha avuto appunto dal 35 al 41 un ruolo, diciamo, pesante sullo sviluppo di questo paese del Corno d'Africa. Direi che lasciare la parola direttamente a Flavia e Davide sia la cosa migliore per raccontarci proprio appunto quali sono in questo momento, quali sono anche un po' qual è stato il peso di questa occupazione, quali sono stati un po' anche i pezzi di memoria perduta e quali sono i pezzi di memoria che si sta lentamente cercando di ricostruire, proprio a partire anche dall'impegno singolo di chi per propria anche passione eccetera continua a raccogliere documentazione e a cercare di costruire quel periodo che, come penso di non ripetermi mai più di troppo, quando si tratta di dover dire essere stato uno dei più sanguinosi, uno dei più brutali del regime fascista. Con questo vi lascio la parola a voi.
Allora, buongiorno a tutti e a tutte che ci stanno ascoltando. È importante per noi essere qui a parlare dell'Etiopia e dell'Italia e un po' anche, soprattutto, come ha sottolineato Giovanni, l'Etiopia come nazione indipendente nell'immaginario degli africani, sia in Africa che fuori dall'Africa, perché l'Etiopia ha avuto al momento dell'occupazione fascista dietro alle spalle 3.000 anni di storia. E 3.000 anni di storia che naturalmente non potevano essere negati, soprattutto da un mito assolutamente propagandistico che fu quello dell'impresa mussoliniana in quel luogo che lui chiamava Abissinia, anche impropriamente, poi magari vedremo perché. L'aspetto importante che noi appunto vogliamo sottolineare è l'aspetto dell'indipendenza dal punto di vista dell'appartenenza dell'Etiopia come soggetto proprio protagonista delle relazioni internazionali, nel senso che l'ordine mondiale che era stato costituito attraverso i trattati di pace del 19 fu infranto proprio con l'occupazione dell'Italia del territorio etiope. E infatti quello che dobbiamo, insomma, lo sforzo che stiamo facendo oggi molti di noi individualmente e collettivamente, anche attraverso iniziative come quella del 19 febbraio e anche quella del 25 aprile, in cui cerchiamo di appunto portare avanti anche la dimensione internazionale della resistenza, vuole andare, insomma, a dirci tutti quanti che è arrivato il momento di superare proprio una generazione di storici in Italia a cui sicuramente va il merito di aver portato alla luce una parte importante della nostra storia, che è stata appunto quella del peso che ebbe l'invasione, l'occupazione italiana in Etiopia, ma anche di voler dire ad un certo punto che il fatto storico e storiografico che a noi interessa, perché solamente in questo paese non se ne è preso atto, è che la vera data d'inizio della seconda guerra mondiale non è il primo settembre del 39, ma bensì nel 35, quando l'Italia occupò l'Etiopia. E questo fatto è importante per noi come militanti, perché in pratica i gerarchi fascisti non subirono mai un processo, non fu mai costituito un tribunale. Perché? Perché non abbiamo mai ammesso che la Seconda Guerra Mondiale è iniziata in quel momento. E mentre le Nazioni Unite ammettono questa verità, mentre nei trattati di pace noi effettivamente dobbiamo rispondere delle sanzioni a partire da quel momento, oggi invece ci troviamo di fronte ancora ad interrogativi del tipo se restituire o meno l'obelisco di Axum. Quello lì si tratta di una responsabilità che abbiamo preso a livello internazionale, e quindi strumentalizzare a destra e a volte purtroppo anche a sinistra questi falsi miti coloniali non giova a nessuno, soprattutto perché oggi ci troviamo ancora, diciamo, in comunione di destini con il popolo etiope e anche eritreo, che sono così presenti a Roma, e quindi generazionalmente sentiamo soprattutto l'obbligo di portare avanti una storia che è stata quella dei resistenti italiani ed etiopi che combatterono in Etiopia dal 35 fino al 41. E io appunto vorrei dire alcuni nomi. Domani ricorre la morte di un compagno, Alberto Imperiali, che noi abbiamo avuto, insomma, l'onore di conoscere, e che nella sua vita ha sempre portato avanti appunto l'idea di riconoscere sia le nostre colpe sia le nostre verità, perché questa qui è soprattutto anche una questione di verità, perché come sappiamo atroci crimini furono commessi in Etiopia, non solo non rispetto delle norme del diritto di guerra, ma anche in quelle del diritto proprio del trattamento dei civili, l'uso aberrante dei gas, di cui racconta anche Del Boca. E quindi persone come Alberto Imperiali, Francesco Molfetta, Ilio Barontini, Rolla, Ukmar, Abebe Arekai e Aberragassa, insomma, sono personaggi che secondo me nell'immaginario di noi tutti devono rimanere, e li dobbiamo conoscere, insomma, come conosciamo i resistenti che in Italia hanno permesso di liberare il nostro paese, perché è proprio l'impegno di tanti italiani ed etiopi in Etiopia è stato proprio il preludio della resistenza al fascismo in Italia, e quindi è così che secondo me dobbiamo iniziare a percepirlo.
Sì, scusate, vorrei solo aggiungere una cosa. Infatti quello che tu accennavi rispetto alla questione dell'obelisco, che dico in qualche maniera è stato un po' si è sperato in qualche maniera di lavarsi un po', di purificare questi crimini attraverso un meccanismo molto particolare, cioè quello di incentrare un po' il dibattito sulle responsabilità italiane intorno a una specie, diciamo, di mercanzia d'arte, come se fosse una questione di mercanzia d'arte e di cultura, di pezzi di cultura materiali proprio da restituire. Tra queste cose Maldessa ricorda con un bel po' di ironia il signor Castellino di Fiamma Tricolore, che in forma molto più smagliante di adesso si arrampicava per impedirne la restituzione. Ma oltre a dire che oltre all'obelisco di Axum ben altre sono state poi anche le opere e la proprietà etiope portata e rapinata dagli italiani e portata qui, Il discorso è quello che invece forse andrebbe ripreso un po', il mea culpa andrebbe fatto non tanto sui le opere d'arte trafugate, ma appunto sulle migliaia di vite che sono state portate via, tra l'altro in maniera molto brutale. Accennavi all'uso dei gas, e tra l'altro è una cosa, è un fatto di recentissima in qualche maniera poi condivisione pubblica, insomma, quello sull'uso dell'iprite nella repressione della resistenza etiope, ma anche nella quotidiana repressione delle quotidiane rappresaglie da parte dei fascisti. I massacri di cui tante volte ogni tanto l'armadio della vergogna, di cui appunto tanto si parla, ogni tanto ci restituisce la verità, su Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, eccetera, non parla ad esempio dei massacri compiuti sulle montagne e sull'altopiano etiope. Insomma, effettivamente, se giustamente tu mi dicevi, non c'è stato mai un processo che diciamo coinvolgesse le autorità italiane dell'epoca per i loro crimini, alla stessa maniera non c'è mai stato un riconoscimento poi pubblico e storico di fatti estremamente gravi che hanno, penso, segnato anche, immagino, il patrimonio, anche il patrimonio etiope. Chiudo dicendo...
Volevo proprio dire, come prima ho ricordato alcuni dei partigiani, cioè è bene anche ricordare coloro che si resero appunto colpevoli di queste infamie, ricordare anche i loro nomi, come personaggi come Badogli e Graziani che conosciamo, ma anche altri gerarchi e capi nazisti che si resero colpevoli della più grande repressione condotta durante la Seconda Guerra Mondiale, ovvero l'uccisione, si stima, di più di 30.000 etiopi nell'arco di qualche decina di giorni a seguito dell'attentato del 1937 del 19 febbraio a Graziani. E quindi anche personaggi come Cortese, Lesiona, Geloso, Nasi, Broli e Tracchia, sicuramente se ne è parlato a livello internazionale, fuori dall'Italia, di processare questi personaggi, ma in Italia e all'estero mai nessuno di loro fu processato. L'unico ad essere processato fu tale generale Bellomo, per aver sparato ad un prigioniero inglese che tentava di fuggire, ma i reali colpevoli di quelle infamie vissero fino alla fine della loro vita e morirono per morti naturali. E quindi è bene anche far luce sulle responsabilità che questi soggetti ebbero.
Allora, adesso per riprendere un po', diciamo, anche per dare, perché diciamo noi ci poniamo in una posizione molto umile nei confronti della storia, perché questa storia qua rappresenta un nostro sentito comune, un nostro passato, e è giusto fare anche i conti con col proprio passato, affrontandolo poi serenamente, come anche ci insegna il continuo, cioè, contatto anche con la comunità etiope qui in Italia, che sembra non portare rancore, ma sembra anche, cioè, provare una gioia immensa quando viene ripercorsa la storia e non viene tralasciato niente della storia. A proposito delle bellissime figure che poi hanno caratterizzato anche la presenza degli italiani in Etiopia, gli italiani partigiani che stavano lì a fianco dei patrioti etiopi, vorrei leggere un brevissimo passo, perché la storia è fatta anche dei racconti personali delle persone. Questo è un passo del diario di Alberto Imperiali, che raggiungeva il padre nel 38 insieme alla famiglia. Il padre già si trovava da tempo in Etiopia, e recita un po' telegraficamente, considerando anche che lui era giovanissimo, aveva poco più che quindicenne, diciamo, quindi anche il timore, cioè il fatto di da ragazzino diventare un adulto e decidere di stare a fianco di un paese aggredito. E lui recita: arriviamo a Massawa dopo 8 giorni di navigazione, mio padre è ad aspettarci al porto, da Decameré partiamo con una lancia grande come un autobus, e strada facendo papà ci istruisce sugli avvenimenti della campagna italo-etiopica, facciamo tappa a Maiceo e al lago di Ashanghi, papà ci fa vedere gli effetti dei gas, soprattutto dell'iprite, le piante sono gialle e secche, a 2 anni di distanza non è ancora cresciuta l'erba. Dalle zorre del terreno spuntano resti umani, ossa e divise. Poi Alberto prenderà fortemente coscienza di quello che ha visto, stringerà delle forti amicizie con i patrioti etiopi e si occuperà di difficili missioni di rifornimento dei viveri nei fronti nei vari fronti della resistenza etiope. Ecco, questo è un breve passo del diario di Alberto Imperiali, poi ovviamente questi sono alcuni dei documenti che volutamente sono stati tenuti nascosti perché sconsigliabili e spiacevoli. E gran parte di questi, documenti fanno breccia dove? Fanno breccia sul mito degli italiani brava gente, sul mito di questo portare democrazia, di questo portare civiltà in un paese che, ricordiamo, diciamo, tanto per fare brevemente un excursus delle motivazioni che poi portano l'Italia ad aggredire l'Etiopia. L'Etiopia, diciamo così, più comunemente conosciuta come Abissinia, cioè è 6 volte più grande dell'Italia. Quindi nell'immaginario dell'italiano medio è uno sterminato paese, una valle dell'oro, che tra l'altro porta nel ricordo degli italiani, qui si fa riferimento molto all'italiano medio, molto al sentito, diciamo, della cittadinanza, una sconfitta bruciante. C'è ancora il ricordo delle battaglie di Dolgali e di Adua e delle sconfitte ad opera dell'armata del Negus Menelik, perché ricordiamo l'Etiopia era ancora l'unico paese indipendente dell'Africa che non era mai stata aggredita né insultata da mire coloniali tranne che dall'Italia.
Tra l'altro ricordiamo agli ascoltatori che era anche aveva delle sue relazioni internazionali ed era membro effettivo della Società delle Nazioni, tanto insomma da essere comunque, diciamo, stato il primo caso, anche quello italiano, di sanzioni legate all'aggressione.
Poi tra l'altro nel 24 firmarono assieme un trattato di concordata e amicizia e lì già si pensava alle mire, insomma, all'idea comunque di rabbonire, diciamo, un po' i rapporti per poter cominciare a portare avanti una strategia che, diciamo, con alcuni avvenimenti storici, poi tristemente si arriva a quella che è l'aggressione. Cioè, si parte ad esempio nel 34 in Austria con Dollfuss e quindi i cristiano-sociali venivano praticamente, c'era il rischio che venisse destituito il governo austriaco dai nazisti austriaci. E l'Italia lì prese una lode dagli altri paesi europei perché schierò nel Brennero le truppe a sostegno del governo austriaco. Questo già fece tirare leggermente indietro anche l'Austria dalla preoccupazione delle mire espansionistiche dell'Italia e quindi dal tentativo di andare a aggredire un paese libero. Dopodiché seguirono la VAT in Francia con il Desistement, proprio a favore di questo comportamento che ebbe l'Italia nei confronti della potenza tedesca e quindi della potenza nazista, chiusero quasi gli occhi verso queste mire. Quindi tutti quanti sapevano in Europa che l'Italia avrebbe tentato questa sciagurata impresa con l'interesse di sottomettere un paese libero e facente parte della Società delle Nazioni. I fatti continuarono perché nel dicembre sempre del 34 ci furono i fatti di Walwal in una zona dell'Ogaden, che è una regione etiopica prevalentemente abitata da somali, e dove si trovano i famosi 359 pozzi, che sono strategicamente importanti perché alcune sono zone semideserti e quindi è una regione dove era presente l'acqua. Quindi questo territorio fu scontro di una specie di, diciamo così, alcuni scontri tra il governo italiano e il governo etiope, e l'Italia ottenne le scuse ufficiali proprio perché con abili manovre di spostamento dei confini cominciava a mettere in cattiva luce l'Etiopia. Questo contribuiva anche nell'immaginario collettivo a creare l'immensa scusa, l'immensa falsa della missione italiana in Etiopia, cominciando a macchiare di cattiveria, a mettere in cattiva luce quella che era la figura dell'Abissinia dell'Etiopia. Molto interessante anche il rapporto che c'è nella storia dei rapporti, diciamo così, dei resoconti delle ambasciate italiane presenti in Eritrea e in Etiopia, quindi i colloqui tra le varie ambasciate Eritrea tra l'ambasciata francese e tra italiano e l'utilizzo delle traduzioni dal francese dell'Eritreo dal francese o dell'Eritreo all'italiano come arma, cioè per esempio e questo è, tra l'altro è una cosa molto interessante perché è presente tranquillamente, si può andare a consultare le guide presenti in molte delle biblioteche della storia delle relazioni diplomatiche, dove veniva utilizzata la traduzione dall'Eritreo al francese di alcune delle comunicazioni tra gli ambasciatori, dove ad esempio atteggiamento diciamo critico veniva tradotto con bellicoso, dove ad esempio aggressione, minaccia, e c'è tutta la strumentalizzazione per poi avere un grosso consenso dell'opinione pubblica italiana e creare quel gap che poi ha permesso di dichiarare come assoggettata poi nel 1936 al Regno d'Italia l'Etiopia, quando invece era appena il primo anno di guerra. Tutto questo ha permesso di creare un mito che è resistito fino ai giorni nostri, fino all'armadio della vergogna, che erano i primi anni 90, dove un italiano, diciamo gran parte degli italiani, continuava a pensare di questa grande vittoria italiana, di questo grande successo, dell'aver portato la democrazia e la pace in un paese, un po' come quello che succede tristemente ai giorni d'oggi, dove proprio forti di questa opinione pubblica si manteneva il riserbo e la segretezza di questi misfatti. Tutto questo, torno a ripeterlo, è una cosa tra l'altro molto semplice, molto bella, anche quello di esplorare la storia, cioè, e non diventare riferimento a nessuno, quando ognuno di noi può essere un ingranaggio, cioè, di questo meccanismo che porta a far chiarezza e a far luce su quello che è purtroppo una delle pagine più brutte, dove tra le altre cose, anche qui nei vari report che sono stati fatti di questa sciagurata campagna, gli italiani, diciamo, e in Europa in generale si parla di una all'incirca 70.000 vittime. In realtà le fonti etiopi, e poi per non parlare delle vittime anche dopo che si dichiararono chiuse, cioè le battaglie, si parla di un totale che si avvicina quasi al milione di persone, quindi si parla di una vera e propria strage e di un vero e proprio olocausto del popolo etiope. Perché parlare di questo? Perché erano presenti ad esempio alcuni campi prigionia, erano presenti dei campi prigionia creati da molto molto tempo prima, creati in Eritrea come campi prigionia per i dissidenti, per prigionieri comuni, per reati comuni, e dei due ad esempio sull'isola delle Danalak in Eritrea, Daalak in Eritrea, e c'è il campo di Nogra e il campo di Danae, e questi erano campi destinati non a fornire, diciamo così, a contenere detenuti, ma a eliminare detenuti. Infatti abbiamo fosse comuni, abbiamo continui racconti ad esempio anche della parte fascista, come ad esempio nel diario di Giuseppe Bottai, nell'immaginario fascista, uno dei fascisti di appunto della sciagurata campagna, che racconta come ad esempio Starace, Achille Starace, quindi una certa assonanza,
tutti i nomi che poi ritorneranno nei fatti più, diciamo, relativi proprio all'Italia, nel regime, insomma, esempio, personaggi che sono arrivati fino a Salò anche.
Ovviamente, e racconta di come uno dei divertimenti preferiti era quello di fare un tiro al bersaglio, dove lo stesso Bottai si scandalizza di ciò, dove c'è, ad esempio, descrive uno Starace che tranquillamente seduto su una sedia, rinfrescato con dei ventagli da alcuni giovani etiopi, lui si diverte a sparare sui detenuti colpendoli prima alle articolazioni, poi nelle parti intime, infine in testa, e alcune volte si scorda anche della loro sofferenza andandosene e privandoli del corpo di grazia.
Tra l'altro una percezione questa dell'altro che in qualche maniera da un lato appunto giustificava quelle violenze all'epoca, giustifica questa brutalità all'epoca, tanto giustifica poi anche il non la mancanza di necessità di un diciamo processo storico di riconciliazione e di perdono, di richiesta insomma in qualche maniera da parte del nostro paese di essere in qualche maniera di raccogliere le conseguenze di questi fatti, e la percezione di avere di fronte ovviamente paesi e popoli che gerarchicamente vengono posti sempre al di sotto nella scala del valore internazionale. È un po' quello che succede Attualmente proprio l'Etiopia nell'orbita americana viene utilizzata un po' come prima linea della guerra al terrore, lì dove Resto Roppa aveva fallito in Somalia, lì dove in qualche maniera l'interesse internazionale non è più in grado di, non ha più voglia di accollarsi in qualche maniera perdite umane di cittadini europei, cittadini americani, cittadini occidentali. E ovviamente insomma è un po' lo stesso processo che giustificava un po' le stesse giustificazioni delle brutalità.
Vorrei aggiungere una piccola cosa, cioè al di là di fare poi una relazione su dei dati, sì, su dei dati, volevo citare ovviamente parte del discorso che il 5 maggio del 41 tenne l'imperatore di ritorno dal suo esilio, rimesso sul trono, e per dimostrare un po' quello che, che era il popolo etiope e che è tuttora il popolo etiope. E questa è una citazione proprio il giorno del suo rientro: poiché oggi è un giorno di felicità per tutti noi, dal momento che abbiamo battuto il nemico, rallegriamoci. Non ripagate dunque il male, non vi macchiate di atti di crudeltà, così come ha fatto fino all'ultimo istante il nostro avversario. State attenti a non macchiare il buon nome dell'Etiopia. Prenderemo le armi al nemico e lo lasceremo tornare a casa per la stessa via dalla quale è venuto. E questo dimostra chiaramente quello che è l'atteggiamento dell'Etiopia, disarmante anche oggi quando si parla con gli etiopi, dove storicamente nessun italiano fu perseguitato né ucciso e tutti tornarono a casa, come la storia insomma ci ha tramandato.
Sì, io volevo aggiungere solamente un'altra cosa, perché in questa discussione insomma ci sono stati diversi spunti, sia quello che diceva Davide sulle traduzioni dall'eritreo al francese, magari si traduce appunto minaccia con aggressione e viceversa, e questo è uno spunto rispetto all'attualità, ad esempio di ieri, in cui appunto l'America fa le prove di guerra in quel del Golfo Persico nei confronti dell'Iran. E appunto, come dice invece Giovanni, che cosa rappresenta oggi l'Etiopia nelle relazioni internazionali con l'Italia, l'Italia che è anch'essa schierata sul fronte della coalizione contro la guerra e il terrorismo, e che cosa fa? Fa appunto anch'essa gioco dell'America in quel dell'Etiopia, perché la cooperazione italiana in barba ai rappresentanti anche che seggono sulle poltrone di sottosegretari, ministri e giù di lì, continuano a cooperare con un paese che non è né democratico né rispetta i diritti umani e né fa un buon governo, ovvero le tre regole fondamentali che l'Unione Europea ha dato per la cooperazione internazionale. E quindi d'altronde è una politica che piace anche al nostro sindaco a Veltroni, il quale fa i progetti in Malawi con le scuole per fare questa bella vetrina dell'Africa che gli piace tanto, e il Malawi in cui appunto ci sono sparizioni, aggressioni politiche molto importanti, e quindi diciamo pensiamo anche a queste cose, pensiamo anche a tanti appunto africani che poi stanno in comunione di destini con noi qui in quel di Roma e della sua vivibilità.
Ok, io penso, non so se Davide ha da aggiungere qualche cosa.
No, volevo salutare tutti, ovviamente invitando a tutti quanti una buona esplorazione nella storia. Non vogliamo
se volete consigliare anche qualche testo magari che può essere utile, diciamo, come consiglio alla lettura per chi volesse approfondire da sé anche dei temi, come questo di Del Boca, questi...
Sì, Del Boca, anche La Banca, che ha scritto appunto questo libro sull'oltremare italiano, in cui dà appunto una lettura particolare. E poi naturalmente io vorrei consigliare gli storici etiopici Pankhrust, Zaude Mariam e Berane Seassie, che sono stati più importanti riguardo appunto questo approccio sulla storiografia, che poi ha influenzato anche a livello internazionale una nuova lettura storica.
Così possiamo, diciamo, appunto con un invito ad approfondire anche un po' da sé, lì dove la cultura ufficiale ci nega in qualche maniera una verità, ci nega un pezzo di verità, un pezzo anche di identità, perché appunto anche chi in qualche maniera, chi parla, chi insomma, chi auspica un mondo anche di che riesca anche a superare, che riesca anche a riconoscere i propri errori, le contraddizioni, anche a superarle, cercare di rendere anche un pezzetto in più di giustizia, deve passare anche attraverso il riconoscimento probabilmente delle avventure coloniali italiane in Africa. Con questo, ringraziando Davide e Flavia per il loro contributo, ci salutiamo e ci daremo, insomma, con gli ascoltatori un appuntamento a martedì prossimo. Ci lasciamo con un pezzo di Gente de Borgata in attesa del GR e, come dicevamo, col collegamento con Pianura. A presto.
La vergogna, sirene porta rogna, poltrone magna magna con troppe persone sulla gogna, mentre il vostro padrone guadagna sangue che bagna, sto stato non serio, grazia bastarda più del cellerino allo stadio. Eroi per quale bandiera, mi chiedo, non c'è, non c'era, la vostra si chiama banconota insanguinata in pura, per uno di voi che muore c'è sta tutto tranne che il dolore, le lacrime so per le persone più care, ste pupille so pare per voi, damo che imbatte sto cuore, facce che non gradisco e preferisco non vedere.